another cup of tea in your company, in your company.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa! Chiuditi a riccio!
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently.
Tornati sui microfoni dalle voci di Radio Onda Rossa, gli 87.9 in FM. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che tutti i giovedì legge i libri per voi. Sono le 20, quindi siamo più o meno puntuali, anche perché appunto l'orario è dalle 20 alle 21.30. Questa serata la dedicheremo, questa puntata la dedicheremo interamente al mondo del fumetto e dell'illustrazione, e quindi prima di dirvi di che libri parleremo, vi ascoltate la meta sigla.
C'è una quinta dimensione, oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
E questa sera, quindi, dai confini della realtà attraverseremo i sogni, attraverseremo le visioni, attraverseremo però anche gli eccessi e la violenza. Ci si immergerà nel concetto, nelle varie accezioni che si può dare al concetto di mostruosità, sia come strumento per fare luce su aspetti intimi e personali, quindi una visione integrata proprio della propria esistenza, e sia come invece categoria che viene creata da una società, in questo caso da quella dell'Inghilterra degli anni 70, una società che ha, appunto, a cui appartiene una violenza sistemica e che è estremamente discriminatoria. Poi vivremo l'apocalisse e quindi parleremo di Hummingbird's Milk di Jagoda Czarnowska, che è un fumetto uscito nel novembre del 2023, pubblicato per Hollow Press. È uno spillatino in bianco e nero di 28 pagine al costo di 10 euro. Poi proseguiremo con La mia cosa preferita sono i mostri, volume 2, che finalmente dopo 6 anni possiamo leggerci il secondo volume, di Emil Ferris, un fumetto a colori pubblicato dalla Bao Publishing, uscito a giugno del 2024 per 420 pagine al costo di 29 euro. Poi ci sarà La strada di Manu Larsenet, un fumetto tratto comunque dal romanzo di Cormac McCarthy, pubblicato in Italia per la Coconino Press Fandango, un volume in bianco e nero a colori tutto, costo di 28 euro, 160 pagine, uscito, scusate me l'ero dimenticata, ad aprile del 2023. Concluderemo con Skin di Peter Milligan e Brandon McCarthy, con i colori di Carol Swain, edito per la Red Star Press e il Nation Libri, costo 13,30 euro, pagine 60.
Thank you.
Ed ecco che sulle note di Space Song dei Beach House salutiamo il nostro primo ospite, Alessio Trabacchini. Ci senti?
Sì, vi sento. Buonasera a tutti e a tutti.
Perfetto, ottimo. Allora, qui siamo per presentare con te Hummingbird's Milk di Jagoda Czernowska. Alessio appunto è un conoscitore e un appassionato lettore di fumetti e in realtà in questa serata è una voce cara alla nostra redazione, insomma spesso facciamo chiacchiere riguardo a questi meravigliosi testi inchiostrati, ma in questa sera c'è, oltre a presentare il fumetto e quest'autrice, presentiamo e ricordiamo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori la prossima edizione del Baba Yaga Fest, di cui Alessio Trabacchini con Serena Dovì sono gli ideatori e i direttori. Volevo parlare innanzitutto sicuramente del festival in cui poi questa autrice è anche invitata e parteciperà, perché questo è un festival che si dedica alle storie e ai disegni dall'Europa orientale. Ci puoi intanto parlare un po' di questo festival e quindi iniziare a inserire all'interno l'autrice?
Certo, volentieri, sempre felice di poterlo fare con voi soprattutto, e molto contento di poter parlare del Baba Yaga Fest. Il Baba Yaga Fest, questa è la tua seconda edizione, la prima è stata 2 anni fa, poi abbiamo fatto degli eventi nel mentre, nell'intermezzo, è un festival appunto che si rivolge al fumetto, al disegno narrativo dell'Europa dell'Est, intendendo l'Europa dell'Est come qualcosa di il più vago possibile, qualcosa che non ha confini precisi, qualcosa anche in continua mutazione e in contaminazione poi con tutti gli altri sia posti, sia persone, sia modi di fare fumetti. Infatti il nostro simbolo è la Baba Yaga, che è una strega nelle favole dell'Est, però in realtà, come tutte le streghe delle favole, in realtà è una dea sotto false spoglie. E ancora di più la casa della Baba Yaga. La Baba Yaga nelle fiabe ha una casa che cammina su delle zampe di gallina, quindi una casa mobile, qualcosa in grado di superare i confini, di essere sempre altrove. Questo è un po', diciamo, in due parole, anche solo per metafora, per immagine, la linea che ha il festival. E all'interno di questo festival ospiteremo quest'anno autori e autrici da diversi paesi, c'è l'Ucraina, c'è la Croazia, la Repubblica Ceca, c'è la Lettonia e c'è la Polonia. C'è molta Polonia e all'interno della Polonia c'è anche l'opera di Jagoda Czernowska, che è poi il motivo per cui siamo qui, perlomeno è l'aggancio, un artista giovane di cui è uscito in Italia un libro per Hollo Press, soltanto un libro, però che secondo me basta a dare anche proprio le proporzioni dell'originalità e della forza del suo immaginario e della sua arte anche.
Assolutamente, vogliamo intanto dare delle due coordinate a chi ci sta ascoltando, per chi ci sta ascoltando, proprio perché appunto, come diciamo sempre, non si può far vedere le copertine o comunque l'interno dei libri per radio e non tutti hanno degli strumenti per cui possono andare a ricercare le immagini. Noi ci troviamo di fronte a uno spillatino, un libro comunque confezionato con estrema cura, come oltretutto tutte le uscite di questa casa editrice, e appunto uno spillato in bianco e nero molto molto semplice, che appunto la semplicità non è ovviamente un qualcosa che sminuisce il libro. Ci troviamo di fronte a una copertina in cui c'è questa parte del corpo femminile nudo di una donna che lecca con questa lingua lunghissima che va verso il cielo, l'esterno, un qualcosa che non si capisce e che è come se lo andasse a cercare e a leccare in una veramente in una nuvola avvolgente, estremamente in realtà rarefatta, anche se il tratto è molto minuzioso e il tratto è molto minuzioso e i particolari dettagli sono appunto espressi con cura, però è una dimensione comunque onirica ed è una dimensione che poi troviamo all'interno del fumetto, di questo libro. E come ci vuoi anche appunto collocare questa autrice, anche se forse collocare è un termine orribile, ma appunto per dare una suggestione,
sì,
a chi ci ascolta.
Coordinata,
esatto,
suggestione.
Sì.
Vabbè, innanzitutto complimenti per la descrizione della copertina, perché secondo me rendeva l'idea. Assolutamente. E sì, siamo di fronte a un oggetto molto semplice e molto elegante, con all'interno qualcosa che, partendo da una grande perizia accademica anche nell'uso della matita, soprattutto ci sono questi ambienti, queste strutture, questi corpi proprio disegnati in maniera molto minuziosa, molto attenta, con grande cura, per poi però creare quella che è un altrove, quello che è un altrove, un'alterità, che è uno strano tipo di alterità, però alla fine forse che abbiamo già dimestichezza. Lei cita spesso David Lynch quando parla, no? Un po' del suo lavoro, eccetera, della sua modalità. È un'alterità in cui c'è continuamente l'eco di quello che conosciamo. E questo lo rende molto inquietante, anche quella cosa prima che descrivevi. Sì, c'è questa donna che sta leccando il cielo, effettivamente alla ricerca del latte di colibrì, che è dopo il titolo del libro, Hummingbird Milk. E il libro funziona come una specie di piccola descrizione antropologica di un mondo, che è la Terra, che viene chiamato Terra, in cui in maniera straniante noi vediamo delle cose che possono riguardarci e delle altre però che non possiamo riconoscere, come nei sogni, no? Quando poi si compongono le cose, si assommano, si assemblano in maniera strana. E credo che il sogno sia proprio la parola chiave. Lei racconta proprio alla fine del libro stesso che il libro nasce al di là di un sogno, però poi dice il sogno non c'entrava veramente molto con quello che ho raccontato. Il sogno parte, però il sogno rimane una cosa mia, e dal sogno lei ha costruito questo piccolo trattato di questo mondo, di questa terra alternativa, o forse alternativa, e disegnandola con, in un modo che, se vogliamo dare qualche coordinata ancora in più, sicuramente fa pensare a certe cose del surrealismo, specialmente della fotografia surrealista.
Sì.
Io alcune deformazioni dei corpi che le fa sono quelle di un fotografo ungherese importante, post-surrealista, che si chiama André Kertész, forse alcuni lo conoscono, o anche a Salvador Dalí in un certo senso. In questo modo, con questi sottili, eleganti, strani spostamenti che un po' ci seducono e un po' ci inquietano, lei dà forma a questo mondo. E poi è un lavoro molto distante apparentemente alla superficie, ma anche nei risultati in realtà, però parallelo in qualche modo da quello che fa l'altro artista con cui lei condividerà la mostra al Baba Yaga Fest, che è Bartosz Zaskórski. Sono anche compagni nella vita, che invece con Posta Poland è sempre pubblicato da Hollow Press, crea dei mondi, anche questi distorti, disturbanti, degli altrove, con tutto un altro mood. Però si tratta sempre di creare, come dire, un altro mondo per raccontare qualcosa del nostro.
E come dicevi tu, c'è appunto la dimensione del sogno, comunque anche un aggancio, comunque si respira una estremamente questa atmosfera surrealista, e c'è questa delicatezza anche del tratto, per cui tu dici, no, la minuziosità o comunque l'uso della matita, ma è tutto tutto estremamente, estremamente delicato, anche se poi è molto definito, insomma. Quindi è anche questo gioco di pieni e vuoti è abbastanza interessante. E quindi la composizione anche del libro è interessante, perché non sono semplici illustrazioni. Ci sono queste illustrazioni abbastanza grandi che prendono ogni pagina, a parte, in realtà non è vero, perché poi ce ne sono altre che sono un po' più frammentate, però tendenzialmente che prendono la pagina, e poi al di sotto c'è una didascalia. E quindi però questa didascalia non appiattisce, ma anzi comunque rimanda ad altri pensieri, fa, appunto, in realtà rende più complesso il tutto. Quindi non è lo spiegone, la spiegazione, c'è una lettura che però innesca altro, per cui ci sono, ad esempio, come dicevi tu, no, un altro mondo, quindi viene rappresentato questa fortezza che la cui didascalia dice: innalzano costruzioni complesse fatte di materiali solidi, pieni di echi e pavimenti freddi in cui avvolgersi, oppure due figure vengono poi descritte come due figure umane, come vestiti per avvolgere la loro morbida pelle, producono arti protesici per migliorare i loro corpi limitati. Quindi, insomma, è vero che non c'è una linearità come nel sogno, no? Quindi non c'è una conseguenzialità, però effettivamente ogni tavola è un suo mondo che poi viene costruito man mano.
È una logica, sì. Sì, e poi c'è questa cosa che raccontavi, no? Potrei venire in mente, in realtà in certi punti noi vediamo l'immagine che è straniante, però se poi andiamo a leggere è come se stesse raccontando semplicemente quella che è la nostra quotidianità. Costruiamo le case, ci mettiamo i vestiti.
Sì, sì, assolutamente, in modo estremamente... Scusami, vai.
No, sì, questo proprio gioco tra quello che conosciamo e quello che invece ci porta altrove è un continuo proprio... è un rimandarsi di questo gioco tra quello che vediamo e quello che viene descritto dalle parole. Che poi è anche quello per cui, pur essendo a prima vista un libro illustrato, per me in realtà è un fumetto, perché la relazione tra quello che viene raccontato e quello che viene visto è super dinamica,
esatto,
è continuamente,
sì,
attiva. Quindi io non faccio fatica a chiamarlo fumetto, a definirlo fumetto.
Sì, sì, esatto, anche perché quello sono assolutamente d'accordo, perché, come dicevo prima, insomma, c'è un'aggiunta, appunto, il solito emisfero destro e emisfero sinistro che lavorano insieme, però per creare un sistema complesso. Non c'è un qualcosa che spiega e decifra l'altra parte, semplicemente lo traduce, ecco, in un altro linguaggio, no? Aggiunge con il suo, quindi è assolutamente, per quello dicevo, apre nuove porte la parte didascalica. Se ci si sofferma al disegno è un'altra cosa, che uno potrebbe dire è ovvio, ma non è ovvio, perché appunto in realtà le didascalie si chiamano così anche perché a volte spiegano semplicemente e non aprono altre porte. Quindi in realtà lei è un'autrice, si è dedicata, in realtà ha girato anche un cortometraggio.
Sì, lei fa animazione, fa disegni, fa illustrazione, dipinge, comunque un artista che si muove su diversi campi, e nella mostra che faranno lei e Bartosz al Baba Yaga Fest, in realtà vedremo anche alcune cose in video.
Ah, ottimo, ma cose, diciamo, ex novo o parti del cortometraggio che lei ha girato? Materiale
no,
inedito?
Credo che siano delle cose parzialmente inedite, ma ci stiamo proprio accordando in questi giorni su questo, capendo su cosa porteranno. Ah, ecco, forse è importante dire, magari, anche se poi vedete tutto sul sito, andatevelo a cercare, però le mostre del Baba Yaga Fest quest'anno non sono, come la prima edizione, tutte concentrate a industrie fluviali, in via del porto fluviale, ma sono comunque nel distretto di Ostiense, in particolare. E la mostra di Bartosz e Jagoda è alla NABA, alla nuova Accademia d'Arte NABA, che sta in via Ostiense, prima della centrale Montemartini.
Ok, grazie mille. Ricordiamo che il festival ci sarà il 22, il 23 e il 24 di novembre di quest'anno, ovviamente, anche per ricordare le date che sono non così lontane. Esatto. E niente, insomma, io appunto in chiusura ci tenevo a risottolineare quanto ci sia appunto in questa autrice, e questo sia anche una cosa dichiarata, il bisogno dell'esperienza incarnata e immaginifica, quindi ci sia appunto l'esperienza straordinaria tra virgolette, o comunque qualcosa che possa far evadere in un modo bello e piacevole, e questo il sogno, tutta la dimensione della fantasia e comunque dell'approccio surrealista sicuramente è uno strumento validissimo per questo tipo di esplorazione. Senti Alessio, se volevi aggiungere qualcosa, se no stiamo in chiusura e ti farei, oltre ovviamente a richiederti se volevi aggiungere qualcosa su questa autrice e su questo libro, ti volevo chiedere la nostra solita domanda di rito, ovvero un consiglio di lettura che può essere un fumetto di recente pubblicazione o un libro illustrato o comunque qualsiasi cosa ti sia piaciuto ultimamente, anche pubblicato 100 anni fa, quindi che non sia un fumetto, quindi insomma vedi tu.
Allora, no, sì, aggiungerei, però mi sembra che poi vi dico soltanto di venire al Baba Yaga Fest e di comprarvi questo libro, comunque trovare questo libro e di incontrare l'autrice, perché è anche una persona molto bella, comunque anche l'abbiamo visto, ma abbiamo anche conoscendola meglio in questi giorni. E quanto al libro, allora, magari ve ne dico due, perché il primo libro in realtà mi sento comunque di dovervelo dire, anche se è un libro a cui ho lavorato anche io. Però mi sembra così importante comunque parlarne ogni volta che posso, però soltanto segnalarlo, e è Compagna Cucolo di Anke Sostenberger.
Sì, bellissimo.
Che è uscito per Coconino.
Sì, sì, ne parleremo.
Non ne parlerò in questo momento perché sono certo che ne parlerete, ma sì. Poi è una roba troppo complessa, però è uno dei libri più importanti degli ultimi anni, dico in generale, insomma, ecco. Quindi
era in programma.
Sì, no, ma ne ero sicuro.
No,
e allora l'altra cosa che vi consiglio è magari per restare in Polonia, un po', visto che comunque abbiamo parlato di Jagoda Czarnowska, l'ultima cosa, cioè, sono moltissimi libri che vi consiglierei di Olga Tokarczuk, che è una scrittrice polacca, ha vinto anche il Nobel qualche anno fa, e scrive di cose se molto diverse, anche lei è molto brava a parlare del presente e della realtà parlando di altrovi, in qualche maniera. Sono vari libri, alcuni sono molto lunghi, alcuni sono un po' impegnativi, e io ve ne consiglio due, ecco, quello di Ciro. Scegliete tra questi due che sono quelli un po' più brevi. Si chiamano Guida il tuo carro sulle ossa dei morti.
Bene.
Che è un libro che parla di animali che si vendicano.
Ottimo.
E Nella pietra del tempo è un libro che parla di un paese come incantato, che tenta di rimanere incantato contro la storia che avanza.
Bene Alessio, come al solito grazie mille per essere stato con noi e spero di risentirci molto presto. Grazie anche per i consigli di lettura e niente, ci salutiamo, buona serata.
Grazie a voi, a presto, ciao. Ciao ciao,
ciao.
E sulle note dei Beatles, I'm Only Sleeping, salutiamo la nostra prossima ospite, Sara Dinella. Ciao Sara.
Ciao, buonasera.
Ciao. Banalmente ho messo questa traccia perché in realtà è uno dei dischi che viene di cui si parla in questo volume che stiamo per presentare, che è la mia cosa preferita, sono i mostri di Emil Ferris, libro secondo, ovviamente, scusate, la mia cosa preferita sono i mostri, libro secondo. Finalmente, dopo 6 anni, abbiamo tra le mani questo secondo volume e ne parliamo con te. Allora, Sara Dinella è socia della libreria Tuba e si dedica a questo spazio femminista, traduce fumetti e cura dal 2013 Bande Femme, il festival femminista di fumetti e illustrazione organizzato dalla libreria Tuba, che si svolge per le strade del quartiere Pigneto a Roma. Ci vuoi un po' parlare di questo secondo volume, magari riprendendo le fila del discorso di quello precedente, insomma inquadrarlo un po' in questo percorso lunghissimo e meraviglioso che sono questi due volumi?
Sì, allora la narrazione riprende più o meno dove si era fermata, quindi seguiamo le vicende di Karen Reis, che è una, come dire, una ragazza mostro, potremmo dire, che si rappresenta, si autorappresenta come una licantropa.
È un detective.
È molto, esatto, come una licantropa detective, detective, perché si ritrova a indagare sulla morte della sua vicina Hank Silverberg e quindi anche un po' a cercare di muoversi tra le bugie che le vengono sistematicamente servite dagli adulti tutti che la circondano, che sono in particolare sua madre e suo fratello Diz. E Karen si racconta come un mostro un po' perché sente lo sguardo degli altri su di sé. Lei è diciamo una bambina di origine messicana che vive a Chicago negli anni, cioè nel 68, la storia è ambientata nel 68, ed è anche una bambina lesbica, anche se non usa questa parola, per cui diciamo che il suo sguardo è sul mondo è uno sguardo molto situato. E poi cioè, questo suo sguardo diventa un po' la materia stessa del libro, che ci racconta proprio un mondo queer in cui ci sono una serie di corpi che incarnano delle differenze e tra l'altro è molto interessante perché ovviamente ci racconta per esempio la storia della madre che poi nel secondo volume in realtà salutiamo molto velocemente perché il secondo volume inizia con la morte di questa mamma che però è una, cioè possiamo dire un po' che in questo fumetto ci sono c'è un'immagine secondo me che è ricorrente ed è molto rappresentativa, mm-hmm. Che è quella dei paesani, cioè una folle di paesani che dà la caccia ai mostri, no? E in particolare a Karen, ma non solo. E praticamente nel fumetto ci abbiamo un po' queste creature che sono fuori dalla norma e che sono perseguitate da altre creature mostruose. L'unica differenza è che alcune di loro sono consapevoli in qualche modo, cioè sanno di essere dei mostri e ne sono anche orgogliose e altre no. E questa è un po' la cosa che ci racconta Emil Ferris, riprendendo le fila, ma neanche troppo, del primo volume, secondo me, e di questo non so, parliamo neanche insieme, però io ho trovato che in realtà dà alcune risposte, riprende alcuni dei nodi che sono stati, cioè che volevamo vedere sciolti in qualche modo, ma in realtà i temi tirati in ballo dal primo volume sono talmente complessi perché parliamo intanto, come abbiamo detto, di quello che ci viene presentato come il suicidio di Anka Silverberg, ma che in realtà che è una emigrata polacca sopravvissuta alla Shoah e di cui piano piano scopriremo la storia più in profondità, perché Karen nelle sue indagini andrà a sentire dei nastri in cui lei testimonia di quello che le è successo. E e quindi abbiamo questa storia qui. Poi ritroviamo in questa storia qui, tra l'altro, il fratello Diz di Karen è coinvolto, non si capisce bene come. Allo stesso modo avevamo nel primo volume la Seconda Guerra Mondiale e ora siamo invece alle prese con la guerra del Vietnam e con Diz che rischia di esserci mandato e quindi e che è l'unico tutore di Karen, quindi deve trovare un escamotage per riuscire a non partire. Si parla anche di malattia con la morte di della mamma di Karen, si parla di armi da fuoco con un'altra storia che non cerco di non spoilerare, sì, tutto, quindi non dico tutto, ma si parla di genitorialità e genitorialità di persone queer, di omolesbobitransfobia, cioè ci sono tantissimi temi e sono temi che hanno a che fare con una violenza sistemica alla quale è pressoché impossibile dare risposta. E io, cioè almeno così all'interno di un fumetto, io ho avuto l'impressione che Emil Ferris volesse un po' lasciarci in mezzo a questa complessità, un po' spero perché si riserva la sorpresa di un terzo volume forse
tra altri sei anni. No, può essere.
No, magari con un'altra casa editrice, diciamo, diversa della Fantagraphics, con la quale ha avuto una grande disputa, per sì, cui un po' più velocemente. Però cioè, ci sono delle cose che devo ammettere che in un primo momento, quando a una prima lettura ho detto ma come? Ma non ci dice tutta una no, ci lascia sulla nostra fame in qualche modo, e poi invece ho apprezzato questa scelta di rimanere su delle cose un po' evasiva, anche se devo dire il secondo volume è all'altezza del primo, sì, a livello grafico è spettacolare, è densissimo e rimane aperto.
Ma infatti mi aggancio proprio cercando di dare delle indicazioni proprio da un punto di vista grafico per far capire, ripeto sempre questa cosa, però a chi ci ascolta, un po' di che cosa stiamo maneggiando, insomma. Quindi graficamente questo è un volume molto denso, è un volume coloratissimo, è un volume che viene scritto come il primo, come se fosse scritto su un quaderno, quindi ci stanno questi fogli a righe con i buchi, con i fogli, con insomma come con i fogli che venivano poi messi nei contenitori rigidi, e questo tratto a matita, ma c'è il colore che è devastante. C'è un cambio anche stilistico a seconda di quello che l'autrice deve rappresentare, c'è un gioco, anche perché, come tu dicevi, no, l'evasività, ma l'evasività è di contenuto ma anche di rappresentazione, proprio perché qui sull'onda del primo libro che abbiamo presentato, anche se in modo totalmente diverso, sempre di sogni si parla, cioè il sogno diventa uno strumento narrativo per far sì che l'autrice sveli delle cose, ma anche passi da uno stato all'altro, a una narrazione a un'altra. Quindi c'è questa dimensione anche un po' sospesa e invece profondamente incarnata, perché poi, come dicevi tu, no, c'è una storia in realtà ben precisa, una storia che coinvolge lei e la sua famiglia, una storia che in realtà coinvolge i suoi vicini, per cui, come dicevi, il fil rouge, diciamo, del secondo volume, ma c'è anche una storia che ci rappresenta e ci dà uno sguardo sul quartiere, sui personaggi, personaggi, no? Che poi incarnano anche simbolicamente tutta una serie di figure che si muovono nello spazio in un certo modo. La presenza dei mostri è questa indagine, insomma, del fare i conti con le parti, anche con le parti di sé. E c'è questo inizio che mi piaceva tantissimo, e poi ti faccio parlare ovviamente rispetto a questa cosa anche appunto stilistica, che c'è l'autrice che parla di quanto è stata che deve trovare il modo di perdonare i mostri per non aver morso sua madre e averla resa immortale, e soprattutto il fatto che poi lei percepisca il suo la sua famiglia, che poi fondamentalmente è il fratello, il suo branco, e quindi che la perché appunto il suo punto di riferimento, con tutte le complessità e le problematicità, perché ha un rapporto anche, insomma, lei si rende conto di una serie di cose che non vanno, comunque che insomma, che lasciano il tempo che trovano, insomma, che c'è una criticità, una problematicità, però appunto alla fine la sua cosa preferita sono i mostri, quindi c'è una complessità che viene sempre che viene resa benissimo anche da questo uso della tecnica. È un'autrice che sa assolutamente padroneggiare lo strumento, cioè cambia registro, insomma, è veramente potente.
Sì, cioè praticamente ci immerge nel diario di Karen, e in questo diario seguiamo da una parte la narrazione, lei appunto appena si trova di fronte a un evento traumatico sente il bisogno di tradurlo in fumetti, quindi ci racconta proprio tutto per filo e per segno, ma in più c'ha questa passione che condivide col fratello per i giornalini horror di cui riproduce le copertine, quindi la narrazione è inframmezzata con queste copertine che sono stupende, tutto realizzato a birro appunto con i colori, che è una cosa impressionante. Ma secondo me l'aspetto che è davvero che è molto interessante il fatto che appare chiaramente attraverso la struttura del racconto e la tecnica il fatto che per Emil Peris l'arte del fumetto, secondo me l'arte in generale, ma in particolare l'arte del fumetto, ha a che fare con la stregoneria. Quindi Karen, la protagonista, adora frequentare il Museo delle Belle Arti di Chicago insieme al fratello, no? È l'attività che fanno quando vogliono passare del tempo insieme, e si sente un po' il fatto che c'è proprio un educare lo sguardo, un'iniziazione dello sguardo all'arte e al sentire anche quasi l'aura delle opere d'arte, ad essere catapultate all'interno delle opere d'arte per spostare lo sguardo, situarsi altrove, cioè c'è tutto un gioco che è molto interessante e che ha a che fare appunto con questa questione dell'arte come stregoneria e anche aver la consapevolezza che ognuno è il mostro di qualcun altro in qualche modo, no? Questa cosa qua è molto chiara nel racconto, ma è anche interessante, cioè, per esempio il fatto che nel primo volume c'era Sandy, che è un'amica immaginaria, possiamo pensare che è un fantasma oppure una persona con il dono dell'invisibilità, insomma, fatto sta che c'è questo riflettere un po' sull'essere fantasmi, no? Che ha a che fare anche con la riproduzione delle opere d'arte e con la riflessione sull'originale, la copia. E anche quando tu racconti questo aneddoto sul fatto che lei sperava che i mostri mordessero sua madre per renderla immortale, no? Mm-hmm. Cioè, c'è tutta una cosa dell'essere non umano, dell'essere fantasma, del vivere oltre, che è il fulcro delle storie horror di cui rimane affascinata e per cui vuole essere un mostro e si rivendica come un mostro, però c'è anche una riflessione sui fantasmi che hanno a che fare con un noi collettivo e con la scelta a volte di dimenticarsi, no, dei crimini che non sono stati compiuti in alcune epoche, in alcuni spazi, e continuano ad essere compiuti, e questo noi collettivo che fa finta di niente. Quindi c'è una riflessione secondo me molto interessante su questo.
Non a caso se si va sia sui suoi social, che si magari anche cercano le interviste, le ultime interviste in cui lei sta portando in giro in modo molto divertente e particolare anche questo libro, lei indossa comunque anche la kefia, quindi comunque si posiziona, oltretutto parla nel fumetto di ad esempio del, come dicevi tu, no, dello sterminio comunque dei nativi americani. Insomma, c'è sempre una sensibilità e un posizionamento abbastanza netto in cui io sono questa, e sicuramente apro delle parentesi, ma ecco, non ho anche questa cosa è molto, questo aspetto è molto interessante, una chiarezza di intenti e un essere proprio non essere interessata al parere delle altre, nel senso delle altre orecchie e degli altri occhi, insomma, nell'affermare la propria individualità. Ma infatti lei nel fumetto comunque non ha bisogno di andare a scuola, deve fare oltretutto le copertine per Gasly, che era una delle riviste di cui parlavi tu, e c'è questa anche splendida tavola quasi finale in cui c'è lei e il lupo, che è un po' nel nostro immaginario purtroppo anche diciamo simbolo di una parte oscura, sicuramente, purtroppo, però c'è questa tavola di lei appunto che racconta, che raffigura e racconta in questa caduta libera con questo lupo, e la cosa importante era il fatto che si toccassero, quindi non c'è una parte spaventosa, ma c'è proprio questa integrazione questo aspetto di integrazione che è estremamente bello. Come dicevi tu all'inizio di quest'ultima battuta, diciamo, la questione del disegnare per lei, tu parlavi del legame con la stregoneria, col sottile, il suo rapporto che viene espresso anche nell'andare al museo con il fratello, quindi sia come vissuto personale che come proprio tensione personale, e lei dice apertamente che per lei il disegnare appunto è un modo di capire le cose, quindi e di dargli proprio uno strumento per dare un senso, e quindi questo è un qualcosa che emerge molto nitidamente. Ecco, è abbastanza potente, nel senso ha delle posizioni e delle rappresentazioni molto, molto chiare. Poi, come dicevi, lascia dei discorsi aperti e non ti occupa tutto lo spazio, però lei c'è e ti presenta un immaginario abbastanza definito, ecco, con tutto lo spazio che poi lascia. Volevo sapere da te se volevi, siamo in chiusura, se volevi aggiungere qualcosa, se vuoi aggiungerla ottimo, e se no, oltre all'aggiunta di quel qualcosa, se ci potevi dare come al solito la nostra domanda fantastica e il consiglio di lettura.
Allora, purtroppo, mi sono persa un po' l'ultima parte perché c'è un problema di ricezione telefonica, quindi non ti sto sentendo bene, ma non voglio aggiungere nulla, nel senso che mi sembra che la tua chiusura è stata perfetta. Bene. Non ho capito l'ultima domanda, però.
Il consiglio di lettura.
Sì. Ok, e allora io ho appena finito la nostra parte di notte, che non è una novità editoriale, ma un libro bellissimo di Mariana Enriquez, che a proposito di mostri secondo me ci sta benissimo, quindi vi invito a leggerlo. E poi Gender is Over di Saborelli, che appunto anche lì su transidentità e racconto incarnato mi sembra, insomma,
ottimo,
che ci sia assolutamente. Quindi,
benissimo,
questi.
Grazie mille e speriamo di sentirci presto, e buona serata, grazie mille.
Grazie a te, ciao. Grazie a voi, ciao. Shatter up!
Ed eccoci tornati sulle note allegre e spensierate di No Way Out di Chatfile e salutiamo il nostro ospite Luca Ralli, autore e grande esperto appassionato di fumetti. Ciao Luca.
Ciao.
Allora, con te parliamo di Apocalisse, parliamo di, in realtà no, questa è un'affermazione abbastanza banale. Sì, un tema facile, ma in realtà era una di quelle cose un po' performative, una frase abbastanza banale che appiattisce la meraviglia di questo volume, di questo libro, che sono molto emozionata di presentare, perché è la strada di illustrato magnificamente trascritto, perché in realtà è una trasposizione dal romanzo di Cormac McCarthy di Manu Larsenet, che è un autore, scusate, ridico che questo libro è stato pubblicato dalla Fandango, dalla Coconino Press Fandango, da pochissimo, no, in realtà l'anno scorso. E, è un libro veramente, veramente meraviglioso, e un autore che ci terrei comunque a ridelineare un attimo, è l'autore di Blast, che è un altro fumetto che insomma consiglio a tutte e tutti di recuperare. Un autore che è un classico ormai, ma è un grande sperimentatore che ha attraversato diversi generi sempre in modo estremamente interessante. A me delle cose piacciono di più di meno, ma questo è una cosa futile che non interessa molto. Blast lo trovo incredibilmente potente, come questo lavoro qui. Un lavoro che comunque non era scontato, visto che appunto si parla di un libro, di un romanzo altrettanto importante di un autore.
Guarda, non è scontato. Devo dire che uno dei pochi forse che ci poteva riuscire era Larsenet, perché è un pazzo furioso ed è uno sperimentatore totale. Non è scontato perché la strada l'abbiamo letto e visto in tanti modi, cioè è un romanzo che è splendido, di un autore assurdo come Cormac McCarthy, ci hanno fatto un film che ha avuto un successo incredibile con attoroni, è un filmone anche quello, quindi è un romanzone da cui hanno fatto un filmone, in realtà è un romanzino da cui hanno fatto un filmone, e rimetterci mano a fumetti uno dice, cioè vabbè, anche perché, e in realtà il perché c'è, perché Larsenet, che è, tu dici, è un classico, sì è un classico, ma non è un classico, perché è un classico,
classico
che ha fatto, esatto, perché ha fatto ogni libro diverso dagli altri, per cui ci sta che, cioè, pur andando contro i suoi lettori, che lui all'inizio si erano abituati con le sue storielline comiche con Trondheim e con altri francesi, fatte di pupazzetti divertenti, e poi te fa della roba tipo Blast, ma tipo anche il rapporto Brodeck, cioè delle robe assurde, e poi questo ti fa, cioè qui veramente tu dici vabbè, io quando l'ho visto questo libro lo aspettavo, perché sapevo che lo stava facendo, ed ero un po' curioso, ero anche un po' cinico, perché appunto la strada l'abbiamo vista in tanti modi, e invece ce n'era bisogno, evidentemente sì, secondo me.
Assolutamente, anche perché qui innanzitutto Larsenet appunto conosce bene i tormenti interiori come rappresentati dal già citato Blast, nel senso dal protagonista che abita Blast, un suo fumetto precedente. Oltretutto avevo letto che quest'estate lui ha dichiarato che si occuperà del suo ultimo fumetto quest'anno, cioè comunque lavorerà al suo ultimo fumetto. Poi non so se sono quelle dichiarazioni che lascia nel tempo perché trovano, però avevo letto questa cosa, quindi diciamo che c'è questa conoscenza, questa vicinanza appunto con i tormenti interiori, e c'è sempre questa potenza visiva e narrativa che è devastante, e soprattutto in primis l'essere umano perde la sua grandezza, una grandezza che noi fondamentalmente europei e occidentali siamo abituati a celebrare storicamente, perché c'è tutta questa autocelebrazione continua che fortunatamente magari ultimamente si sta un po' scardinando, ma in realtà anche no, che viene rappresentata già dalla copertina, una copertina in cui ci sono due piccole figure umane che vengono sovrastate da queste rocce, c'è questa cascata enorme, estremamente, estremamente potente, e delle carcasse di una carcassa carcassa di macchina e comunque un paesaggio che non ha più tracce di umanità. Tutto quello che è, diciamo, anche in questo caso infrastruttura, è assolutamente distrutto, fatiscente, abbandonato.
In questa logica io credo che proprio lo stile che la Senea ha cercato molto e trovato perfettamente per questo libro, racconti in realtà quasi più della storia, accanto alla storia insieme alla storia, cioè lui ha fatto proprio un lavoro in questa direzione, cioè del togliere l'umano, già nel libro, no? Cioè l'umano è, ce ne sono pochi, gli esseri umani si incontrano raramente, si evitano l'un l'altro, si scansano, hanno paura, sono una minaccia l'uno per l'altro, ed è un mondo, quello del fumetto, totalmente pieno dei residui dell'umanità, macchine, carcasse di case, di residuati, siamo una serie di residuati e questa strada dove l'unica cosa che puoi fare è andare avanti, cioè il senso un po' del libro, della storia alla fine, è che c'è solo la strada, cioè tu puoi solo camminare, andare avanti, sopravvivere e incontri tutti i residui dell'umanità, cioè stanno loro seguendo pezzi di un'umanità ormai perduta, questa cosa è terrificante. Nel disegno ogni oggetto, dalla natura a, appunto, alle autostrade, ai residui delle case, ma delle macchine, è tutto super dettagliato, super presente, potente, molto più dell'essere umano, che è ridotto. L'essere umano è visto come sono fatti, sono tutti diventati magri, magri, scheletrici, stanno scomparendo proprio anche fisicamente in un universo di oggetti di cui l'uomo si carica, cerca di, per cercare cibo, per cercare roba, per cercare, cioè è veramente assurdo come tutti i dettagli delle cose diventano più importanti dell'essere umano in questo libro.
Sì, che è funzionale al racconto, un po' anche per fortuna, il discorso di perdere anche la grandezza è una percezione di grandezza e ovviamente poi è funzionale anche a rappresentare la disperazione e la desolazione di un paesaggio che viene percepito come ostile, in cui non si trovano più risorse, quelle risorse che poi ti permettono di sopravvivere, per cui è veramente una lotta fortissima, quotidiana, per trovare il modo di andare avanti e percorrere questa strada che poi forse porterà verso orizzonti, diciamo, di salvezza, comunque, ecco, una tensione verso un qualcosa che potrà essere, non dico risolutivo, ma sicuramente migliore di questo presente devastante. Diciamo che questo che dicevi tu, insomma, di questo sfondo, in cui lo sfondo è incredibile, perché vengono rappresentati elementi, a volte anche pochi, ma sono assolutamente funzionali ad immergersi nella situazione. Quindi c'è questa, come dicevo, la disperazione, la loro tenacia, la cupezza, il senso di morte che ti alita sul collo, e anche, insomma, è un fumetto che ti trascina con sé, è emotivamente molto coinvolgente, cioè l'Arsenè fa un lavoro incredibile da questo punto di vista, e il paesaggio è, appunto, anche graficamente, a volte è come se fosse anche rarefatto, per cui a volte è definitivo, potente e tutto, ma è anche rarefatto, infatti probabilmente anche, o comunque non a caso, non lo so, però io ce l'ho visto, perché ovviamente questa è la mia lettura, cioè questo inizio, il fumetto si apre con una nube e si conclude con una nube, perché poi loro respirano cenere sempre, c'è questa sensazione di brandelli di cenere, di sostanze tossiche anche, che vengono dal deterioramento e comunque dall'inquinamento dell'aria, per cui rende tutto ciò rende ancora più difficile il cammino per i due protagonisti, ma ci sta questa, appunto, queste due nubi che sono indicative di una situazione, ma anche di caos, in cui potrebbe anche essere un caos generativo di qualcos'altro, cioè, ripeto, apre e chiude una situazione, quindi comunque incornicia, però c'è questa, anche si respira questa condizione, che visivamente viene resa in modo potentissimo. E anche volevo chiederti se potevi parlarci un po' tecnicamente del tratto di Larsenè in questo libro.
Guarda, questa è una delle cose, secondo me, fondamentali proprio della sua scelta, del suo modo di raccontarlo, perché questa cosa, un po' c'è anche nel libro, no? Questa cosa dell'apertura, c'è questa tragedia totale, una sorta di libro post-apocalittico, ma non si dice cosa è successo, nessuno mai ci dice cosa è successo. Ci sono questi due personaggi che già camminano per questa strada, già da chissà quanto tempo, che già si sono mossi, tutto è già successo, e loro vanno avanti, e quindi c'è questa incombenza di questa roba che è successa e non sappiamo se finirà mai, non sappiamo dove porta, quindi aprire e chiudere con la nube ha un significato potente sul piano proprio narrativo. Sul piano tecnico questa scenere costante è bellissimo come viene resa, perché in realtà ci sono due stili sovrapposti, cioè c'è tutto questo tratteggio potente che disegna le cose in un modo, sembra tutto aggrovigliato, sembra tutto graffiato, sembra tutto, cioè sia la natura come le persone, i volti stessi delle persone sono super graffiati, e poi è come se sopra ci fosse una sorta di pennellata violenta che macchia tutto, che sporca tutto e che a volte cancella tutto, ci sono pezzi di disegno quasi cancellati da questa sorta di macchie di bianco, di grigio, di poco colore. Tra l'altro il colore è un altro dettaglio fondamentale, perché c'è pochissimo colore, ma c'ha sempre un suo perché. Sono colorati, no, gli oggetti che trovano, quando trovano delle cose fiche, dei residuati del passaggio, una lattina ancora intera, una scatoletta è a colori, un pupazzo di un peluche a colori, e però è tutto questo colore, è un grigio un po' caldo, è buffo perché in realtà non è freddo questo libro esteticamente, è molto caldo.
No, assolutamente,
caldo.
Caldissimo, assolutamente. Infatti, vai, scusa.
No, dimmi.
No, dicevo che appunto per dare un input, anche se sto per fare un esempio che veramente non c'entra niente, però anche un altro autore molto super classico, diciamo, che racconta, insomma, che utilizza in modo completamente differente la violenza, eccetera, e che ha un tratto molto netto, molto pulito, molto tagliente, che è per esempio Frank Miller, non c'entra assolutamente niente. Quindi voi direte: ma perché stai portando questo esempio? Perché è tutto il contrario. Quindi già magari con il non è così ci si colloca invece in un tratto assolutamente, come dicevi tu, sporco, anche se poi sporco non è, di sovrapposizione, di, come dicevo prima, di rarefazione, quello che tu in realtà molto più correttamente hai detto, che dei pezzi sembrano, comunque sono cancellati, ed è caldissimo, per cui anche i vestiti che loro indossano, anche i dettagli che lui disegna quando magari vengono trovate delle scorte di cibo, per cui ci sono queste tavole splendide, delle lattine, di riserve di cibo che vengono appunto ritrovate, come ho appena detto, scusate, e c'è un'accuratezza nel dettaglio, per questo dicevo anche appunto, e come dicevi tu, un cambio stilistico, ma c'è un'attenzione in cui niente è casuale, cioè veramente una cura e una precisione, un metodo anche inquietante, perché tutto questo poi crea un tutto, appunto una nube caotica che ti trascina con sé, ma ti fa vedere delle cose e te ne fa sentire tante altre, perché questa storia è una storia comunque drammatica, è una storia tra un padre e un figlio in una situazione ovviamente estrema di sopravvivenza, in cui il figlio non ha mai visto il mondo antecedente a questo dramma, a questo elemento apocalittico, insomma al cambio dello stile di vita. La madre non c'è più, hanno questa pistola con questi due proiettili, cioè il bambino è piccolo comunque ed è pronto ad agire in un certo modo ed abituato a sopravvivere. Quindi insomma c'è anche un rapporto personale molto molto forte e molto molto intenso che viene rappresentato in modo commovente. Mi dispiace di usare questa parola, ma non trovo altre parole migliori di queste, perché per me ha avuto...
Non ti devi vergognare di commuoversi.
No, perché...
Penso che un autore di un libro, se ti fa commuovere, è solo che felice. No, guarda, questa cosa, vabbè, il rapporto padre-figlio è ovviamente il motore di tutta la storia, cioè è la storia di un padre e di un figlio che si muovono su questa strada. E c'è dietro, cioè appunto, il fatto che il figlio non ha visto il mondo di prima, il padre sì, il figlio ne parla sia del prima che dell'ora, che dell'ipotetico dopo, in dei modi anche abbastanza buffi, no? Si vede che il padre gli ha raccontato le cose in un certo modo. e lui le ha assimilate in quel modo. In tutto il libro c'è questo dibattersi fra chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Ma noi siamo i buoni? Ma gli chiede il figlio continuamente, siamo ancora i buoni? Loro a volte, no, per difendersi abbandonano delle persone che potrebbero aiutare, ma invece hanno bisogno di abbandonarli, di scappare, perché stanno arrivando i cattivi. E se noi non li aiutiamo, siamo ancora i buoni? Dice, noi non mangiamo le persone, perché c'è anche questo, i cattivi mangiano gli altri. Ok, è una distinzione sufficiente il dire noi non mangiamo altre persone e quindi siamo i buoni? Il figlio lo continua a chiedere, siamo ancora i buoni? È molto bella questa cosa, perché veramente si cambiano tutti i parametri, no? Quando la situazione è così estrema. E tra l'altro la crudezza del segno, del disegno, del modo di raccontarla, tutti i dettagli, cioè ci sono delle immagini di corpi straziati, di appunto che probabilmente sono fatti a pezzi, cioè le persone si portano dietro altre persone come se fossero una dispensa ambulante, ogni tanto gli mangiano un braccio, un dito, cioè è terrificante, se vuoi, questo mondo. E non viene, tra l'altro non è crudele, non è crudo, cioè in realtà sono tutte cose che pensi, che immagini, ma non vengono fatte vedere in modo violento. Ecco, non c'è violenza, è terribile, è tutto terrificante, ma non è violento. È come se tutti fossero rassegnati al fatto che il mondo è così, passano schiere di questi di cattivi, appunto, e però non sono molto diversi dai buoni. Per questo poi c'è anche il dubbio che continua a serpeggiare, ma noi siamo i buoni.
E anche la necessità di ripeterlo, come dicevi tu, ogni 3x2, per anche confermare, anche probabilmente anche per motivare, per trovare anche la forza di procedere e di non cedere, insomma, appunto alla disperazione. Quindi questa grande capacità in cui dell'autore di rendere il lettore partecipe, il lettore che viene affascinato e terrorizzato, perché è vero che, cioè, nel senso, poi dovremmo un attimo capire appunto la declinazione di violenza, però sicuramente appunto non c'è la violenza di Frank Miller. Mo non so perché stasera mi è presa con Frank Miller, che veramente non c'entra niente,
Miller,
non lo so, però ecco, non c'è quella tipologia lì per cui le persone, i soggetti vengono squartati, cioè comunque una crudezza delle azioni. Ci sono dei rimandi, come dicevi tu, per cui tu capisci, ovviamente, anche perché a un certo punto c'è una persona allo spiedo, insomma, non è che ci sia questa allusione così sottile. Ecco, quella sicuramente è un'immagine violenta, però non c'è un agito rappresentato di un certo tipo, però sicuramente...
Guarda, è esattamente questo, è l'agito, cioè in realtà c'è l'immagine, sono le immagini di una crudezza incredibile, ma non c'è violenza, è come se la violenza stesse più nella cenere che cade, cioè è un mondo che si sforza di sopravvivere, quindi anche i cattivi lo fanno in un modo terrificante, ovviamente, ma perché il mondo è basico, però è tutto terrificante.
Sì, però dico appunto, scusate, ho interrotto per la sopravvivenza. Bene, ma tu vuoi aggiungere qualcosa o dire qualcosa rispetto all'autore, a questo libro, a un aspetto che magari non ti ho chiesto, che, a cui tieni e che vorresti segnalarci, di cui vorresti parlare prima di farti la solita domanda di rito, ovvero il consiglio di lettura?
Guarda, allora, la cosa che volevo dire è questa, intanto che è un librone, sia come numero di pagine, che come grandezza, che come qualità, proprio un librone, e che in realtà è, questo va detto, sia in Cormac McCarthy, ma forse a maggior ragione qui in Larsenet, in realtà è un libro ottimista, cioè in qualche strano modo, una volta che si è perso tutto, l'unica possibilità rimane la solidarietà, e c'è questo padre che cerca di spiegare al figlio che non può essere buono con gli altri, perché poi alla fine questo lo porterà alla distruzione, lo mette a rischio, deve stare, e invece alla fine è proprio negli altri che l'unica chance che c'hai di sopravvivere è proprio negli altri, quindi passi tutta la vita a evitare gli altri, ma alla fine devi fare affidamento su di loro e trovare degli altri che facciano parte dei buoni. Quindi in realtà è un libro che a suo modo, nel delirio totale di questa nulla e di questa disperazione, questo nulla pieno di segni e di cose terrificanti, in realtà c'è punta verso una speranza in qualche strano modo. Quindi non ti dico che è un libro ottimista, perché forse sto esagerando,
forse sì, diciamo, non lo definirei così, però ecco, con l'accezione che gli dai, forse ecco, si può anche pensarla in questo modo, però ecco,
cioè alla fine è quasi un obbligo darsi una mano a vicenda, non so come dire, non lo devi fare perché sei buono, lo devi fare perché è l'unica chance che c'hai.
Beh sì, anche se l'opzione, sì, no, in effetti sì, anche se le opzioni sono varie, però in qualche modo bisogna sicuramente organizzarsi.
Nel libro, dico, non è
la soluzione. No, certo, l'atomizzazione non è la soluzione, sicuramente. Senti, Luca, ci consiglia una lettura?
Allora, guarda, questa è una domanda che fare ora a un fumettista è il momento peggiore dell'anno, nel senso che in realtà la settimana prossima c'è Lucca e tutti i fumetti nuovi escono a Lucca e stiamo tutti aspettando di vedere cosa ci porterà Lucca. Per cui se ci sentiamo dopo Lucca ti do molti più indicazioni, spero. Però sì, secondo me ci sono delle cose... Guarda, quello di cui ho più aspettativa adesso, in questo istante, è Tolt. Perché sta uscendo, dovrebbe uscire proprio a Lucca, spero, anzi no, sicuramente lo prenderò a Lucca, il nuovo Tolt. Tolt è praticamente una sorta di antologia autoprodotta fatta dal gruppo di Profondissima, che è già uscito il volume 1, che si chiamava Rito di Iniziazione un anno fa, un anno e mezzo fa, e ora esce il numero 2, che si chiama Umano Macchina Natura. È un gruppo di autori strani, sia quelli di Profondissima che sono fuori di testa, ma anche qui ci dovrebbe essere tipo Toio, Silvia Percolla, Adele Di Tella, tutta gente abbastanza nuova, Michele Febbraio, gente interessante che non ho idea di cosa facciano, ma questo probabilmente è molto interessante.
Ottimo.
È un'autoproduzione particolare.
Ottimo, ci piace molto. Quindi grazie mille anche per aver fatto questa chiacchierata con noi e niente, ci risentiamo presto come sempre, visto che ogni tanto... vieni coinvolto.
Guarda, se vuoi a Lucca vado a cercare qualcosa di interessante di cui parlare la prossima volta.
Ottimo, bravissimo, vai in perlustrazione. Dai, grazie vai. Mille e buona serata.
Grazie a te,
ciao.
Grazie a tutti. Ciao, ciao,
ciao. Ciao,
ciao.
Eccoci qui, ritorniamo in trasmissione per parlare di Skin, fumetto di Peter Milligan e Brandon McCarthy, colorato da Carlo Swan, insieme al nostro ospite Cristiano Armati, scrittore e editore di Red Star Press. Ciao Cristiano.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
Buonasera, allora... Appunto, voi avete, diciamo, pubblicato insieme a El Nation, in realtà è l'editore, no? Voi siete, diciamo, all'interno collegati con loro e avete realizzato la pubblicazione di questo skin, che è appunto la storia di questo skinhead che appunto nei primi anni 70 si ritrova a diciamo vivere negli anni, diciamo, peggiori, no? per il proletariato inglese, e in più è affetto, diciamo, da focomelia, no? Perché appunto la madre ha, diciamo, preso questo farmaco che veniva prescritto alle donne quando avevano la nausea e che però appunto aveva come, diciamo, effetti collaterali il fatto che nel suo caso non crescessero le braccia, no? E ci vuoi parlare di questo fumetto, come avete deciso di, insomma, ripubblicarlo? Perché poi la gestazione è stata abbastanza faticosa anche per gli autori, no? Che inizialmente hanno dovuto, diciamo, cambiare varie case editrici, prima doveva uscire con la Fleetway Publication, poi invece lo stampatore non ha voluto, insomma, stamparlo, ha avuto, insomma, varie vicissitudini, no?
Allora, sì, è così. Intanto Hell Nation è l'etichetta di Red Star Press votata alle sottoculture, dallo sport alla musica, e da qui diciamo anche la scelta di pubblicare un'opera come Skin, che sì, ha le sue radici appunto all'interno della sottocultura skinhead, perché sì, come dice il titolo, naturalmente Skin ha anche tante altre sfaccettature,
sì,
intanto perché ripubblicarlo? Skin è stato un grande classico degli anni 90 e quando lo sfogliamo oggi vediamo come effettivamente risente di una sorta di esplosione che negli anni 90 ha attraversato il mondo del fumetto, producendo lavori come appunto Skin, in cui la tradizionale gabbia, testo, immagini viene completamente stravolta. E da questo punto di vista Skin è proprio un manifesto. Se proviamo oggi ad accostare le tavole di Skin a qualsiasi altro fumetto, graphic novel contemporanea, vediamo, questo è stato un effetto curioso che ho provato insomma una volta avute le prime copie di Skin, ecco, vediamo come oggi in realtà c'è una specie di ritorno all'ordine, ed è molto curioso insomma, aprirebbe il campo a tanti altri discorsi, ma insomma per il momento li tralasciamo. Ora, negli anni 90, quando noi eravamo giovani e belli, eroi no, infatti siamo ancora vivi, e questo Skin lo leggevamo su una rivista, e quindi con tutti i pregi e i difetti di una rivista, cioè una pubblicazione a cadenza periodica che in realtà non si era neanche completata. Per cui quando abbiamo avuto l'idea di andare a recuperare appunto Skin, abbiamo avuto anche il piacere di scoprire che quello che noi conoscevamo non era tutto Skin, ecco, ora finalmente c'è l'edizione integrale. Da questo punto di vista si tratta anche di un inedito. Ora, qual è la grande forza di Skin? Non è soltanto un This is England ante litteram, insomma, no? Perché c'è quel tipo di atmosfera, ma c'è un'Inghilterra veramente piegata in due dagli anni che seguono i disastri provocati dalla Thatcher, no? Quindi pensiamo alla chiusura delle miniere, la disoccupazione galoppante, i quartieri popolari che diventano tendenzialmente dei ghetti, una rabbia inespressa che attraversa le nuove generazioni, e chiaramente non risparmia certo il protagonista di Skin. In più il protagonista di Skin è Focomelico,
sì,
e questo è un altro appunto grande tema all'interno del libro, perché effettivamente questa sostanza, questo medicinale era stato dato veramente a piene mani, no? Perché doveva contrastare la nausea delle donne in gravidanza, però aveva prodotto un disastro di proporzioni veramente difficili da calcolare veramente, perché tra l'altro quando succedono queste cose, come dire, no? Si tende a voltare pagina
molto velocemente.
Velocemente, ecco.
Certo, infatti avevo anche letto che appunto il talidomide era tra l'altro stato, diciamo, inventato da il capo della ricerca di questa casa farmaceutica, la Chemie Grünenthal, durante la Seconda Guerra Mondiale, che aveva lavorato presso l'Istituto di Ricerca per le Malattie Infettive a Cracovia, e che poi fu processato durante il processo di Norimberga, ma si salvò perché non era, diciamo, tra i diretti responsabili delle torture ai deportati dei ghetti di Cracovia, e che poi successivamente divenne il capo di questa appunto casa farmaceutica tedesca, e che appunto commerciò la talidomide, che inizialmente veniva usato per, insomma, come sonnifero e poi dopo come antinausea, no? Quindi anche
sì,
diciamo curiosa.
C'è un tema proprio di carattere più generale. Intanto sicuramente un bel libro sulle fortune dei criminali nazisti, uno che insomma è diventato molto famoso, diciamo che si è dedicato ai mobili, questo è abbastanza conosciuto, ecco, lui sarebbe un altro. Il fatto è che comunque nel Regno Unito, anche con lo smantellamento della sanità pubblica, più che la cura, no? Più che appunto andare a vedere quelle che possono essere le ragioni dei malesseri, ecco, si interviene con i farmaci in maniera indiscriminata, senza nessun tipo di controllo, c'è un abuso incredibile, no? E questo è uno degli effetti. Quindi appunto il protagonista si ritrova a vivere questa disabilità, ma è comunque un personaggio, un villain, no? Un personaggio selvaggio, un personaggio che comunque non è privo anche di lati oscuri, violenti, e in qualche modo quindi con il tratto iperrealista anche questi vengono portati in scena sulle pagine di Skin, che poi ci ha dato grandi soddisfazioni, fra cui anche il piacere e la sorpresa di ricevere il premio al premio Michelucci al Comic-Con, sì, come miglior riedizione di un classico. Una notizia che personalmente ho preso così per telefono, ero a centinaia e centinaia di chilometri da Napoli, e allora si trovavano sul posto i compagni di Antifanzine, sono andati loro a ritirare il premio.
Effettivamente sorprendente, no? Che
peraltro ce l'hanno ancora loro, perché poi non ci siamo mai incontrati da quando non l'ho ancora toccato con mano, insomma.
Sì, quindi da che nessuno voleva questo fumetto, e infatti anche gli autori dicono probabilmente questo non volevano pubblicarlo perché la storia non è appunto quella di un povero ragazzo affetto da focomelia, tutto pettinato e leccato, ma appunto un quindicenne che dice che in qualche modo ha in sé questa rabbia, no? Accecante, infatti anche il finale sarà insomma abbastanza sorprendente, no?
Esattamente.
Che non vogliamo appunto spoilerare, e appunto quello che il grande paradosso, anche la cosa un po' ironica, è che il gruppo che accetta Martin, il nome del protagonista, sono gli skinhead, che alla fine sono gli unici con cui lui riesce a condividere, no, i suoi interessi, la sua vita, ma la più grande, diciamo, condivisione è la rabbia, e la rabbia è quello che lo salva dal compatimento, no?
È vero, poi chiaramente nessuno dei mondi attraversati da Skin, da Martin, viene, diciamo, idealizzato, no? Quindi no. Chiaramente questa è la forza del fumetto, una totale mancanza di ipocrisia, ed è il motivo per cui poi diciamo Skin si afferma come classico. Una piccola curiosità, perché si parlava della gestazione complicata del fumetto, per dire che nasce negli anni 90, evidentemente gli strumenti tecnologici c'erano, ma insomma erano a uno stadio sicuramente diverso rispetto a oggi. Quando alla fine riusciamo a rintracciare tutti quanti gli autori, non è stato facile, perché poi nel frattempo pare che due, insomma, fra loro non si parlassero, quindi
sì, ho letto che tra l'altro Milligan è diventato co-sceneggiatore di Mad Max Fury Road.
Sì, mentre tra le altre cose ha avuto una carriera di tipo cinematografico, sì.
Insomma,
alla fine comunque troviamo l'accordo, ma c'era un problema, che nessuno aveva più le tavole del fumetto. E alla fine scopriamo che c'era un editore in Polonia che in tempi non sospetti, insomma, aveva scannerizzato il lavoro per la pubblicazione, insomma, quindi questo curioso passaggio dalla rivista pubblicata a Roma, che poi era Tangirl, per intenderci,
è vero.
Che insomma ci sono anche delle analogie, volendo, no? tra questi personaggi, e comunque dalla rivista pubblicata a Roma, fumetto uscito a Londra, passando per la Polonia, insomma torniamo a Roma, se l'editoria è Meditazione Culturale, diciamo che qui ce n'è stata veramente tanta e molto interessante da questo punto di vista.
Una cosa interessante del fumetto è che appunto non si parla mai di musica, se non appunto quando appunto Martin incontra questi hippie e a un certo punto vede un manifesto di Bolan e dice ma appunto ma chi ha questo? Ed è una, è stata una loro scelta il fatto di non mettere la musica nella storia, forse perché diciamo portava l'attenzione su un aspetto più legato alla moda, al vestire, quindi a un altro tipo di
sì. Ma io credo che in realtà questo sia dovuto al fatto che la sottocultura skinhead, io delle volte la descrivo con la metafora dell'equalizzatore, no? Nel senso che c'è un punto che ha a che fare con lo stile, un punto che ha a che fare con la musica e un punto che ha a che fare con l'attitudine.
Sì.
E chi abbraccia questa sottocultura modula questo equalizzatore nelle maniere più diverse, quindi sicuramente c'è chi la vive molto internamente alla musica e quindi super esperto di qualsiasi tipo di sfaccettatura che riguardi appunto il campo musicale, c'è il discorso dello stile, anche qui c'è chi in maniera veramente ai limiti del feticista, no? In qualche modo persegue una determinata idea appunto di abbigliamento, poi c'è l'attitudine, ecco, questo discorso della rabbia, questo legame, no? col punk, lo skinhead come un punk senza cresta fondamentalmente, e è una cosa comunque molto forte e molte volte è quello che colpisce di più gli osservatori, e io credo che diciamo skin sia tratteggiato dal punto di vista dell'attitudine, al di là che poi Martin indossa bretelle, jeans stretti, certo, anfibi, insomma.
Ma invece per quanto riguarda lo stile del disegno, no? Sembra quasi che rispetto alle opere precedenti, che ne so, penso, non so, a Paradox, no? Che era più acido, adesso diciamo abbiano scelto uno stile quasi più naif, no? Anche la colorazione, per esempio, mi ha stupito il fatto che abbiano affidato a Carol Swan la colorazione, che sembra quasi un che abbia usato dei pastelli, no? Per colorare le tavole, in qualche modo modificando un po' lo stile, no? del disegnatore.
Sì, infatti non sono neanche tanti i casi in cui per esempio il nome della colorista, no? Spicchi in una maniera così forte. Oggi magari capita anche un po' di più, in passato era un lavoro concepito come molto di servizio, un po' come il traduttore, delle volte si rischiava anche che non venisse neppure scritto il nome, e invece questo è un caso diverso, sia per il contributo decisivo, ma fondamentalmente appunto è stata un'opera sperimentale, fortunata, sì. Nel senso che veramente oggi, se parliamo, come dicevo all'inizio, se parliamo di anni 90, una certa idea di grafica, di stile, di rappresentazione, appunto Skin l'anticipa e in qualche maniera finisce anche per canonizzarla. A partire da lì noi potremmo trovare tantissimi esempi, no? Proprio basterebbe andare a prendere le riviste realizzate in quegli anni per trovare delle fortissime analogie, ecco. Poi quella fiammata si è un po' consumata dal mio punto di vista, oggi in realtà è tornato appunto uno stile più pulito, ordinato, però Skin resta da quel punto di vista canonico, sì. Punto di riferimento obbligato.
Nel suo essere sporco rimane canonico. E, vuoi aggiungere qualcosa, Cristiano? E appunto, come la trasmissione fa ogni volta, chiede agli autori di consigliare un libro, se tu vuoi consigliarci un fumetto e vuoi aggiungere qualcosa su questo libro.
Allora, io voglio dire che questo libro mi rende tutte le volte che poi mi capita di parlarne mi rende invidioso di chi non l'ha letto, perché ha la possibilità, voglio dire, di mettere le mani su una di quelle cose che ti ricordi, che in qualche modo ti lascia un segno, perché è davvero una bella cosa da leggere. Quindi chi non c'era negli anni 90 c'ha tanti vantaggi, anni di meno, e soprattutto magari non ha ancora letto Skin, e quindi ne può approfittare. E di questo, appunto, scherzando, dico, sono invidioso. Poi la domanda del consiglio, questa è la classica domanda da un milione di dollari, per me è veramente molto molto difficile. E in realtà in questi giorni sono molto innamorato di un libro che non è ancora uscito, ma dato il lavoro che faccio, insomma, mi capita, ed è un libro, non è un fumetto, è un romanzo che si chiama La caserma delle donne, scritto da un'autrice francese che si chiama Teresa Torres. È anche in questo caso la riedizione di un classico dimenticato, ma venne pubblicato nel corso degli anni 50 e all'epoca fu il primo libro in cui si parlava apertamente di relazioni fra donne, sesso fra donne, all'interno di una caserma, per l'appunto, perché c'era la guerra, l'autrice racconta di quel periodo, e molte donne francesi si arruolarono volontarie nel corpo di liberazione che si costituiva in Inghilterra, in attesa un giorno di riuscire a rientrare in una Francia liberata. In quel momento naturalmente era occupata dai nazisti, e la stessa autrice del libro, da giovanissima, 19enne, in quanto di origine ebraica, riuscì in qualche modo a mettersi in salvo, e passando per il Portogallo arrivò a Londra, e da lì innesca tutto il racconto di questa esperienza. E Koskinen divide anche un'altra cosa: l'essere giovani. Non si è stati sempre giovani, anche quello è un costrutto culturale, ma immaginiamo tutte queste persone, pure nel caos della guerra, persone giovani che si trovavano per la prima volta libere anche da tutti quei legami tradizionali, una certa idea di famiglia, di matrimonio, di sesso, che comunque aveva a che fare anche col disastro della Seconda Guerra Mondiale, no? Quindi, come dire, c'era anche magari la speranza di poter aprire una pagina completamente diversa. E quindi al momento ho occhi solo per questo libro, insomma, finché non ne faremo un altro e poi vediamo.
Va bene, ti ringrazio Cristiano per essere stato qui con noi, e salutiamo gli ascoltatori e ripetiamo il titolo di questo fantastico libro, che è Skin, di Peter Milligan e Brendan McCarthy, Carol Swan, L Nation, Red Star Press.
Grazie e buonanotte a tutti e a tutti.
Buonanotte.
rieccoci in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e, per salutare e chiudere la puntata, sono le 21.31, chiudiamo la puntata dedicata al fumetto, ricapitolando un po' i libri di cui abbiamo parlato, e questa sera abbiamo avuto Hummingbird's Milk di Jagoda Czarnowska, uscito, pubblicato, libro spillatino pubblicato per Hollow Press novembre 2023, volume in bianco e nero, 28 pagine, costo 10 euro. Poi abbiamo parlato della mia cosa preferita, sono i mostri, volume 2 di Emil Ferris, scusate, un volume a colori uscito per la Bau Publishing nel giugno del 2024, un volume di 420 pagine, costo 29 euro. Poi abbiamo avuto La strada di Manu Larsenet, tratto dal romanzo di Cormac McCarthy, Coconino Press Fandango, un volume bianco e nero e colori, 28 euro, 160 pagine, pubblicato l'anno scorso ad aprile del 2023. In chiusura abbiamo appena ascoltato Skin di Peter Milligan e Brendan McCarthy, colori di Carol Swain, edito per la Red Star Press e il National Libri, un volume di 60 pagine, costo 13 euro e 30. E quindi noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima, al prossimo giovedì, sempre alle 20. Vuoi salutare?
A tutti e a tutte.
Ciao.
Ich leg mich lieber wieder hin, zieh die Decke bis zum Kinn, um zu spüren, dass ich am Leben bin. Keiner kann mir was befehlen, wieso soll ich mich dann quälen? Ich bin mein